Capitolo 24. Dopo 2 giorni io partii, dopo essermi congedato da mia moglie nella migliore e più serena disposizione di spirito. Al consiglio del distretto c'era sempre un cumulo di affari e si conduceva una vita tutta particolare in un ambiente tutto particolare. Per 2 giorni avemmo sedute di 10 ore ciascuna. Il secondo giorno, mentre ero al consiglio, mi fu portata una lettera di mia moglie e la lessi subito. Mi scriveva dei ragazzi, dello zio, della bambinaia, di certe compre e, fra le altre cose, come se si trattasse della faccenda più semplice del mondo, diceva che Trukhachevsky era tornato, le aveva portato la musica promessa e le aveva proposto di suonare ancora insieme, ma che essa aveva rifiutato. Io non mi ricordavo che egli avesse promesso di portarle della musica. Mi pareva che quella sera si fosse congedato in modo definitivo e quindi fui sgradevolmente sorpreso. Ma c'era tanto da fare che non ebbi tempo di riflettere e soltanto la sera, tornato nel mio alloggio, rilessi la lettera. Oltre alla notizia che Trukhachevsky era tornato un'altra volta in mia assenza, tutto il tono della lettera mi sembrò stentato. La furibonda bestia della gelosia ruggiva nella sua tana e sarebbe voluta saltar fuori, ma io avevo paura di questa bestia e la richiusi dentro al più presto. «Che infame sentimento è questa gelosia», dicevo fra me. «Che c'è di più naturale di quanto essa mi scrive?» E mi misi a letto e cominciai a pensare agli affari che si dovevano trattare il giorno seguente. Dormivo sempre poco durante il tempo di queste sedute, trovandomi in un luogo nuovo, ma questa volta mi addormentai molto presto. E come avviene, sapete, a un tratto si sente quasi una scossa elettrica e ci si sveglia. Così mi svegliai col pensiero di lei, del mio amore carnale per lei, di Trukhachevsky, con l'idea che fra loro tutto era già accaduto. Il terrore e la rabbia mi martellavano il cuore, ma tentai di ragionarmi. «Che sciocchezza!» dicevo a me stesso. «Non c'è nessuna base a queste supposizioni. Non è accaduto nulla. E come posso io avvilire lei e me supponendo simili orrori?» Capita un violinista di mestiere, un uomo di cattiva fama, e a un tratto una donna onesta, una madre di famiglia rispettabile, mia moglie. Che insulsaggine! Questo dicevo da una parte. Ma perché non potrebbe essere, dicevo dall'altra parte? Perché non potrebbe essere nato fra loro quello stesso sentimento per il quale io l'ho sposata, quello stesso in virtù del quale son vissuto con lei? Quell'unica cosa che lei voleva, che volevo io ed altri, e che vuole anche quel musicista. Egli è un uomo scapolo, robusto. Mi ricordo come masticava le cartilagini della cotoletta e con che avidità le sue labbra rosse afferravano il bicchiere del vino. È ben pasciuto, lindo, e non soltanto privo di principi, ma anzi con l'evidente principio di profittare di quei piaceri che gli si offrono innanzi. E fra loro il legame della musica, il sentimento più raffinato della voluttà. Che cosa può trattenerlo? Nulla. Tutto invece lo attrae. Lei? Ma chi è lei? Lei era un mistero e tale è rimasta. Io non la conosco. La conosco soltanto come animale. E un animale nulla può, nulla deve trattenerlo. Ora soltanto mi rammentavo i loro visi, quella sera, quando essi dopo la sonata a Kreutzer eseguirono un certo pezzo appassionato, non ricordo più di chi, un pezzo sensuale fino alla sconvenienza. «Come son potuto partire?» dicevo fra me, rammentandomi i loro visi. Non era forse chiaro che fra loro tutto s'era compiuto in quella sera? E forse non si vedeva che già in quella sera fra loro non soltanto non c'erano più barriere, ma che ambedue, e principalmente lei, provavano una certa vergogna dopo ciò che era accaduto loro? Rammento come lei sorrideva debolmente, tristemente, languidamente, asciugandosi il sudore dal viso arrossato, quando io mi avvicinai al pianoforte. Già fin d'allora essi sfuggivano dal guardarsi l'un l'altro, e soltanto a cena, mentre egli le mesceva dell'acqua, si scambiarono un'occhiata ed ebbero un lieve sorriso. Io rammentavo ora con terrore quello sguardo che avevo sorpreso fra loro e quell'impercettibile sorriso. «Sì, tutto è compiuto», mi diceva una voce, e immediatamente un'altra voce mi diceva proprio l'opposto. «È un'ubbia che t'è salita al cervello, non è possibile», diceva quest'altra voce. Mi era penoso stare al buio. Accesi una candela e provai un senso di terrore trovandomi in quella piccola stanza con la tappezzeria gialla. Presi una sigaretta e, come accade sempre quando ci si rigira continuamente nello stesso cerchio senza sapere risolvere le contraddizioni, fumai. Fumai una sigaretta dopo l'altra per ingannare me stesso e non vedere le contraddizioni. Non dormii per tutta la notte. E alle 5, avendo deciso che non potevo rimaner più in quello stato di tensione e che dovevo subito partire, mi alzai, svegliai il custode che mi serviva e lo mandai a fare attaccare i cavalli. Mandai poi una lettera al consiglio spiegando che un affare di somma premura mi richiamava a Mosca e pregando che mi sostituissero con un altro consigliere. Alle 8 montai sul Tarantas e partii.